Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del Circuito Gemini. Sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, leggiamo e commentiamo insieme alle ore 9:40 articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi iniziamo con una ricorrenza: 23 novembre 1980, il terremoto dell'Irpinia. Ieri vi è stata la ricorrenza del quarantennale e numerosi articoli dei media hanno analizzato un po' cosa rimane come eredità di questo terremoto che distrusse una zona, insomma, del decimo grado della scala Mercalli, 6,4 se non vado errato, di quella Richter, che generò terrore, distruzione e morte, nonché un numero impressionante di sfollati in una zona, questa Irpinia, che corrisponde pressappoco alla provincia di Avellino, tra il sud Campania e la Basilicata, ecco, pressappoco da mettersi geograficamente in relazione con quella zona d'Italia, nonché ebbe come eredità politica il generarsi del fenomeno delle leghe, se non il generarsi, il rafforzarsi del fenomeno delle leghe, che trovarono appunto particolare vigore dalla contestazione degli sprechi per quanto riguarda la ricostruzione. Pochi anni prima vi era stato il terremoto, anch'esso molto, molto forte, anch'esso terribile, del Friuli Venezia Giulia, solo che lì il popolo friulano seppe reagire prontamente, ovviamente coadiuvato anche dagli organi dello Stato presenti, seppe reagire prontamente e iniziò la ricostruzione, una ricostruzione all'insegna del motto com'era, dov'era, dove vennero, insomma, ripristinati per quanto possibile le comunità che erano state stravolte dall'evento sismico. E pochi anni dopo, appunto nel 1980, il 23 novembre del 1980, avviene il terremoto dell'Irpinia e comincia la ricostruzione, eppure non si riesce, lo Stato non riesce a seguire l'esempio friulano. Allora, consiglio per quanto riguarda appunto il terremoto: al di là dell'informazione generica, ci sono numerosi libri che parlano appunto del terremoto stesso, e io personalmente, nella mia trasmissione di approfondimento giornalistico Slow News e cultura, che conduco su Radio Città Aperta ogni mercoledì alle ore 14, l'ottavo giorno, cercherò questa settimana, se possibile, di approfondire l'argomento, e quindi, insomma, vi rimando alle numerose pubblicazioni in merito. Per quanto riguarda invece i quotidiani, ho scelto Domani, www.editorialedomani.it. Un articolo dal titolo, l'editoriale dal titolo "Gli sprechi della ricostruzione dopo il sisma del 1980 generano la Lega". Perché? Perché se, insomma, appunto queste pubblicazioni che si sono state scritte in 40 anni hanno ricostruito bene il flusso di denaro, l'enorme flusso di denaro, insomma, che dallo Stato agli enti locali è stato erogato per la ricostruzione, spesso e volentieri sprecato in progetti iniziati e mai finiti, oppure mai iniziati, e insomma anche, diciamo, con uno spreco di denaro pubblico e una lentezza veramente impressionante, questo negli anni dopo, in generale anche proprio nell'evento sismico, se vogliamo rimanere proprio all'evento sismico, impressionò i contemporanei la lentezza addirittura nei soccorsi, tant'è vero che molte persone trovarono scampo alla morte miracolosamente anche giorni dopo l'evento, perché scavando nelle macerie furono, appunto, dico miracolosamente, ritrovate ancora vive. Quindi impressionante impressionò anche i contemporanei, già la lentezza della macchina dei soccorsi, e poi da lì agli anni successivi tutti i container nei quali gli sfollati furono costretti a trascorrere la loro rimanente vita, senza una parte di loro mai rivedere una casa vera e propria. Però ho scelto questo articolo di Domani perché pone l'accento su un fenomeno, secondo me, appunto, mentre tante pubblicazioni ricostruiscono bene questo flusso di denaro, e io vi rimando ad esse se volete approfondire, su un fenomeno in realtà politico, che quella secondo me invece è la cosa particolare sulla quale, quando si analizza ciò che successe in Irpinia dopo l'evento sismico, diciamo ci si pensa meno, ovvero le conseguenze politiche che ebbero in un'altra parte del paese, proprio nel lato opposto, mi verrebbe da dire, cioè nell'estremo nord, con la nascita o il rafforzamento, se sono già nate, del fenomeno delle leghe locali, in particolar modo appunto la Lega Nord, quella che sarebbe diventata poi più tardi la Lega di Bossi, insomma, e che poi tramite Berlusconi addirittura poi salì al governo. Nonostante l'impegno generoso di decine di amministratori, il dopo terremoto divenne la metafora dell'inefficienza del malgoverno e del malaffare. Il leghismo si è alimentato fin dalla sua nascita da un modo particolare di presentare i problemi al Sud. Al contrario, la politica per il Sud deve essere guidata da un bisogno di equità, di giustizia sociale e territoriale. Invece fu un approccio occasionista e risarcitorio a prevalere sia nella DC di De Mita e Pomicino, sia nel PC che guidava all'epoca Napoli. Fu questa idea di terremoto come compensazione per i torti subiti dalla storia, unita ad una politica clientelare, a determinare la trasformazione delle camorre napoletane da criminalità predatoria e parassitaria a parte del mondo imprenditoriale. Sul rafforzamento del fenomeno delle leghe torna anche Il Fatto Quotidiano, nella parte dedicata ai blog www.ilfattoquotidiano.it. Terremoto Irpinia, la propaganda leghista coprì una grande bugia. Il Nord ingrassò su quella tragedia. A firma di Antonello Caporale. Non ci crederete, ma anche Saddam Hussein, 40 anni fa, staccò un assegno. $500.000 per aiutarci a far fronte alla tragedia. Il terremoto, conosciuto come quello dell'Irpinia, ma che in realtà colpì ferocemente larga parte della Campania e della Basilicata, è l'unica catastrofe naturale che abbia cambiato il volto politico e civile dell'Italia. Quel terremoto, che oggi celebriamo nei suoi 40 anni, ha dapprima unito l'Italia, perché la quantità di morti e di feriti, la dimensione della sciagura, mosse il paese e il mondo intero a una solidarietà totale e incondizionata. Ma gli scandali che seguirono o accompagnarono la ricostruzione, scandali che i media definirono come Irpinia Gate, sancirono la frattura del nord col sud, furono la miccia che diede fuoco all'animo leghista, all'idea della Padania, alla Lega che Umberto Bossi disegnò nel suo primo manifesto. Il nord dipinto come una grande mucca e il sud che beveva il suo latte. Chi lavorava e chi mungeva, chi portava i soldi e chi li sprecava. Era propaganda, certo, ma tanto suggestiva, di fronte al fiume di miliardi di lire che si dirigevano tra Napoli e Potenza negli anni seguenti al sisma, senza una logica, una validazione, un esempio di buona pratica. La grande propaganda coprì una bugia. Quel fiume di denaro servì non solo a costruire una rendita parassitaria alla classe dirigente del Mezzogiorno, che distribuiva a una società prevalentemente rurale un castello di promesse, di offerte, di capitali che invece avevano il solo scopo di irrobustire un sistema clientelare. Quei soldi, il conto finale sarà di 55.000 miliardi di lire, furono ossigeno per le aziende del nord e boccone prelibato per i tanti imprenditori padani che fecero incetta di dazioni senza vincolo. Il nord ingrassò su quella tragedia, mentre il sud, gonfiato dalle provvidenze, viveva la sua stagione più falsa. Nessun progresso vero, nessuna responsabilità, nessun salto di qualità. solo cemento buttato ovunque che tombava le campagne. Certo, continua l'articolo sul blog del Fatto Quotidiano di Antonello Caporale, il terremoto colpì la parte più fragile, quell'Italia interna e perduta che viveva condizioni di arretratezza. Chi voglia adesso percorrere quelle strade che ieri nemmeno erano segnate bene nella cartografia ufficiale, assisterà a un paesaggio mutato. Non mura cadenti, ma intonaci ben fatti, case ampie, confortevoli ovunque. È mutato il paesaggio e quelle scene drammatiche di una società primitiva e impaurita, piegata da un dolore così enorme come le foto di Antonietta De Lillo, quel 23 novembre del 1980, ritraggono in tutta la loro cruda ferocia e che qui potete vedere, si fanno vedere appunto, le potete vedere a corredo dell'articolo, ancora resistono nella memoria. Quel che fa male è che qui piangiamo non solo i circa 3.000 morti, gli 8.000 feriti, il mezzo milione di sfollati. Piangiamo l'incapacità di aver dato dignità ai soldi della ricostruzione, di non averli saputo mettere a frutto, di averne sprecati tanti e lasciato alle generazioni che sono nate nei prefabbricati case magari più comode, ma non un lavoro, un futuro, un orizzonte. Terra di emigranti, ieri come oggi. Questa è insieme l'accusa alla classe politica, ma anche la colpa, la più grande, la più definitiva, di una società che ha guardato, ferma alla riva, scorrere quel fiume di denaro senza chiedere, senza giudicare, senza protestare. E questo tocca appunto questo articolo di Antonello Caporale sul blog del Fatto Quotidiano. Tocca un po', diciamo, i punti nodali della questione, la tragedia grande con quasi 3.000 morti, insomma, centinaia di migliaia di sfollati, quasi 300.000 sfollati, grande commozione in patria e all'estero, arrivano gli aiuti, un fiume di denaro viene prontamente stanziato dai governi centrali, il problema è che non vi è un piano coerente, razionale di ricostruzione, ma si perde in migliaia di rivoli clientelari che soddisfano gli appetiti di microcomunità locali, che potremmo definire a tutti gli effetti dei potentati, soprattutto della DC di allora, però insomma in mezzo c'era anche il PC che a Napoli insomma aveva un peso non indifferente. E ebbero come conseguenza politica il rafforzarsi del fenomeno delle leghe, come ho detto prima, però giustamente in questo articolo che vi ho appena letto si pone l'accento sul fatto che questa mucca del nord, spremuta, munta da un sud sempre più insomma fuori controllo, da un sud sempre più avido appunto di denaro, ecco che è, insomma, in gran parte una bugia, perché in realtà, dice bene il passaggio, furono questi soldi, pensate, 55.000 miliardi di lire dell'epoca, furono ossigeno per le aziende del nord, perché ovviamente in larga parte vennero chiamate nella ricostruzione appunto i grandi imprenditori del nord che misero uomini e mezzi, e quindi per loro fu quello della ricostruzione, come sempre avviene, come spesso avviene, non voglio dire sempre, insomma spesso avviene in questo paese, fu un grande affare soprattutto per alcuni. Prima vi stavo parlando nella prima parte di Press Corner invece di pubblicazioni, tra le diverse pubblicazioni vi suggerisco proprio una di quest'anno, uscita dal 5 novembre 2020, il terremoto dell'Irpinia, cronaca, storia e memoria dell'evento più catastrofico dell'Italia repubblicana, a firma di Tony Ricciardi, che è un professore universitario, generoso Picone, Luigi Fiorentino, quindi Ricciardi, Picone, Fiorentino, e edito, vediamo un po' se riesco, da Donzelli, edito da Donzelli, e secondo me contiene la parte, insomma, contiene un po' le parti salienti, perché oltre alla mala gestione del denaro, però vi è una parte anche dedicata nella ricostruzione di questo Irpinia Gate anche alle conseguenze sociali e politiche, come abbiamo detto appunto l'impulso decisivo al movimento come la Lega Nord anche a livello nazionale. Quindi vi consiglio la lettura di questo libro. Cambiamo adesso argomento e torniamo al Covid, però ho scelto un articolo sul Manifesto che pone l'accento su una domanda che si stanno facendo sia le persone comuni ma anche gli esperti, cioè perché l'Italia è il paese con più vittime in Europa. Il Manifesto non ha dubbi e in questo articolo, già nel titolo, dà una risposta chiara. L'Italia è il paese con più vittime in Europa per i tanti anziani in cattiva salute, a firma di Andrea Capocci. Con oltre 36.000 nuovi casi positivi al coronavirus rilevati con 250.000 tamponi nelle ultime 24 ore, il contagio in Italia sembra essersi stabilizzato. L'articolo è del 20 novembre. Da circa una settimana i casi oscillano intorno agli stessi numeri e il rapporto tra positivi e persone testate ritorna sotto il 30%, il che dimostra che l'effetto non è dovuto alla raggiunta saturazione della capacità diagnostica. A preoccupare però, continua l'articolo, sono i decessi, è l'ondata di decessi. I 653 registrati ieri sono un centinaio in meno rispetto a 24 ore prima, ma rimaniamo il paese con il più alto numero di vittime giornaliere in Europa. Il record si spiega in gran parte con i fattori demografici. L'Italia infatti ha una delle popolazioni più anziane del mondo, con un'età mediana di circa 47 anni contro i 44 dell'Unione Europea. Inoltre i nostri anziani sono più longevi, ma non godono di ottima salute. Sono tante le patologie croniche che colpiscono la popolazione, spiega Giovanni Maga, virologo al CNR. Diabete, ipertensione, obesità, malattie cardiovascolari. Ma sappiamo che queste malattie, associate al Covid, possono aggravare il quadro clinico, fino purtroppo al decesso. I numeri gli danno ragione, mentre l'aspettativa di vita in Italia è di circa 83 anni, continua l'articolo sul Manifesto che sto leggendo, due in più del resto d'Europa, quindi la nostra aspettativa di vita è elevata, insomma, non solo rispetto all'Europa, ma in generale rispetto al mondo intero. Mi pare che dopo il Giappone siamo il paese più anziano al mondo. La classifica però, ci dice l'articolo di Capocci, cambia se si contano gli anni in salute. Un anziano italiano a 65 anni può contare mediamente su altri 10 anni di vita senza disabilità, più o meno nella media europea. Significa un anno meno dei francesi, due di tedeschi e spagnoli, addirittura 6 in meno che la Svezia. Il gran numero di anziani in cattive condizioni di salute fornisce dunque una parziale spiegazione al numero dei decessi nel nostro paese. Conta poi la struttura sociale, secondo Maga. Gli anziani da noi sono molto più coinvolti, stanno di più in famiglia, suppliscono alle carenze del welfare occupandosi dei nipoti. Questo chiaramente alza il livello di rischio. Il numero dei decessi è quello che cresce più velocemente, secondo il report settimanale di Gimbe. I 4.134 morti dell'ultima settimana sono il 42% in più di quella precedente. Nello stesso periodo i nuovi casi sono cresciuti del 24% e i pazienti in terapia intensiva del 22%. Tuttavia, puntualizza il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, non conoscendo i flussi dei pazienti in entrata e in uscita, non si può escludere che questo dato sia influenzato dall'effetto saturazione dei posti letto, che nelle terapie intensive purtroppo causano un incremento della letalità. E poi l'articolo, insomma, continua specificando un po' la pericolosità del riempimento delle terapie intensive a seconda delle regioni, che poi ne determina il colore, se giallo, arancione oppure rosso. Ma insomma, la parte importante dell'articolo, secondo me, era questa, dove si sottolineava un po' le condizioni di vita dei nostri anziani, che vivono a lungo, sì, ma in condizioni di salute spesso precarie, cosa questa che ne determina purtroppo poi, in un caso eccezionale come quello della pandemia, appunto il decesso. Finisce qui questa edizione di Press Corner, notizie a piede libero. L'appuntamento è per domani alle ore 9.40. Potete leggere gli articoli che ho commentato sul nostro sito radiocittaperta.it. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network da parte di Valentino De Luca. E mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.